Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: chi è dunque il più grande nel regno dei cieli? Allora Gesù, chiamato a sé un bambino, lo pose in mezzo loro e disse: in verità io vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò chiunque diventerà piccolo come questo bambino sarà il più grande nel regno dei cieli. E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino e fosse gettato negli abissi del mare. Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Parola del Signore.
Le tre letture di stamattina hanno già inquadrato la figura di San Giovanni Bosco. Nella prima lettura il profeta Ezechiele ci ha ricordato che Dio è un pastore, noi siamo le sue pecore. E io direi che ognuno di noi, fatte le giuste proporzioni, è pastore di qualcun altro. Pensate ai genitori con i loro figli, ma in questo caso, in questa festa, pensate a Don Bosco, ai salesiani, agli educatori, che hanno questo compito meraviglioso di seguire i più giovani nella loro crescita. La seconda lettura è Filippesi. E Paolo dice che tutto quello che è umano, quello che è giusto, è bello, è piacevole, tutto questo deve essere oggetto della nostra esistenza vissuta nel rendimento di grazia al Signore. Don Bosco per i suoi giovani voleva proprio la gioia, l'allegria, il teatro, la musica, le gite, purché non commettessero peccati. Diceva: fate quello che vi viene nel cuore, saltate, giocate, ma non commettete peccati. Vangelo, Gesù ha messo al centro un bambino, ma poi aggiunge che chiunque lo scandalizzerà o chiunque lo disprezzerà è veramente, e commette il peccato più grave, perché si oppone alla meravigliosa capacità creativa di Dio, che vuol far crescere la vita di ciascuna sua creatura fino alla perfezione. E difatti noi oggi ringraziamo il Signore, penso che proprio il sentimento più bello sia questo, ringraziare il Signore che in Don Bosco ci fa vedere, io direi, un capolavoro ben riuscito, nonostante la base di partenza, un paese sperso nella zona di Asti, in una cascina chiamate i becchi, c'è proprio una cosa sconosciuta a tutti. Una mamma che sposa un vedovo che porta con sé già un altro figlio, poi questo uomo muore quando Don Bosco ha 2 anni e quindi una situazione di povertà veramente profonda. E una guerra infinita dopo la Rivoluzione francese, l'Italia percorsa da situazioni ideologiche ma anche di combattimento. Pensate tutto il cosiddetto risorgimento italiano. Ecco, in mezzo a questa gran confusione, dove non era prevedibile, sorge una figura meravigliosa che ancora oggi fa da maestro, da esempio, da incoraggiamento a tutti gli educatori del mondo, io dico anche a tutti i credenti del mondo. Devo ammettere che Don Bosco ha avuto alcuni regali meravigliosi da parte di Dio, perché quando noi parliamo dei santi a volte calchiamo la mano sulle loro capacità personali, anche giustamente, ma noi dobbiamo scoprire che sono state persone in cui gli stessi doni che vengono dati a ciascuno di noi hanno trovato una rispondenza meravigliosa. Non è che Dio fa preferenza di persone per cui Don Bosco dà tanti doni e a ciascuno di noi non li dà. Il problema è accogliere, trafficare questi talenti, rispondere con coraggio, con fedeltà, con generosità. Però vi dicevo che alcune cose sono proprio belle. La prima, gli ha dato una mamma che presto penso vedremo sugli altari. È già avviata tutta la strada che porta a questa dichiarazione. Mamma Margherita, analfabeta, non sapeva leggere, non sapeva scrivere, ma sapeva parlare di Dio. In fondo la spiritualità di Don Bosco, anche quella che poi lui insegna ai ragazzi, è frutto di quello che lui ha imparato sulle ginocchia di sua mamma. Pensate anche questo già come è un messaggio per ciascuno di noi, trasmettere la fede. In mezzo alla povertà, una famiglia povera, una famiglia dove il fratello maggiore, che era del primo matrimonio del papà, lo picchiava fisicamente ogni volta che vedeva Giovannino con in mano un libro per studiare, perché diceva che bisognava lavorare, e Don Bosco gli rispondeva che con tanto lavoro anche l'asino nella stalla faceva del lavoro, ma non cambiava niente della vita. E quello giù botte, e la mamma allora fu costretta a mandarlo a lavorare da contadino presso un'altra famiglia dove lo rispettavano un po' di più. Ecco, pensate a questa base di partenza. Il secondo regalo che secondo me il Signore gli ha fatto è che aveva una forza fisica notevole che lui userà per tutta la sua vita nel lavoro. Non so quante ore dormisse per notte, perché fra il lavoro quotidiano con i ragazzi, i libri che ha scritto, ma si parla di centinaia di libri, le confessioni, non so quante ore gli rimanessero per poter dormire e riposare, tant'è vero che quando muore, no, vive 73 anni, che a quell'epoca era già molto, la vita media non aveva quel tipo di livello, e quando muore il medico dice: non è ammalato Don Bosco, è logoro, non c'è più niente, ha consumato tutto quello che aveva. Ma il Signore gli aveva dato una forza, una destrezza, faceva veramente esercizi fisici mirabolanti che gli servivano a radunare i ragazzi per fare poi il catechismo, questo ancora da ragazzetto. Un terzo regalo che certamente in lui è brillato molto è un'intelligenza, un'acutezza di spirito, una capacità di vedere il mondo attorno a sé non comune. Si racconta un episodio molto bello a scuola, a ginnasio, dimentica a casa il libro di latino e il professore interroga proprio lui, e lui si alza con il libro di matematica e a memoria legge il brano di latino che ha studiato ma non ce l'ha, a memoria. E tutti i compagni che ridono guardando il libro di matematica e la bocca che dice latino, finché anche l'insegnante si rende conto, cioè era capace di ripetere un brano appena letto, dall'ultima parola alla prima, tanto la sua intelligenza era acuta, ma io direi anche lo sguardo acuto, per vedere cose che nessuno vedeva. In concreto a Torino, 1841, lui diventa prete. Dalle valli piombano giù migliaia di ragazzi a cercare lavoro, la fame, le prime industrie, il vapore faceva muovere gli impianti tessili, e sti ragazzetti andavano a lavorare a 8 anni, 12 ore di lavoro al giorno. Ma com'è che gli altri preti non vedevano queste cose e Don Bosco le vede e decide di dedicare totalmente la sua vita a questi ragazzi? Quindi un'acutezza di spirito, certamente grande regalo del Signore, ma forse il regalo più bello sono quelli che lui ha chiamato i sogni. Cioè fin dai 9 anni lui fa il primo sogno, vede Gesù, vede Maria, che gli dicono quello che deve fare da grande. E poi questi sogni, li chiama lui sogni, li raccontava così ai suoi ragazzi, ma poi non erano sogni, erano visioni che il Signore gli concedeva, per cui anche guardando il ragazzo lui vedeva non solo la fisicità che aveva davanti, ma vedeva anche l'anima di quel ragazzo e poteva dargli consigli migliori per la sua vita spirituale. Ricordo con emozione di aver avuto in mano un quaderno di Don Bosco, che conserviamo negli archivi, in cui nella notte la Madonna aveva detto a Don Bosco: prendi un quaderno e ti do una frase da dare a ciascuno dei tuoi ragazzi. Allora, il nome è una frasetta del tipo: cerca di studiare di più, devi voler più bene la tua mamma, obbedisci di più, frasi di questo tipo, no? E Don Bosco la mattina dopo porta i suoi ragazzi questo quaderno e dice: adesso chi vuole venga, che io gli do la frase che la Madonna mi ha detto. E con la forbice ritagliava la spicciolina e gliela dava. Fortunatamente qualche ragazzo non ha avuto il coraggio di andare a prendere la frase, perché forse aveva un po' di paura, e noi conserviamo il quaderno con le striscioline avanzate. E è emozionante pensare anche, non delle cose mirabolanti, ma proprio quegli interventi provvidenziali con cui il Signore l'ha guidato per tutta la sua vita, per aiutare i suoi ragazzi a crescere nel modo migliore, oppure per dilatare l'orizzonte della congregazione all'America, all'Asia. Don Bosco ha 5 sogni cosiddetti missionari lunghissimi, che lui descrive nei minimi particolari, in cui dimostra di conoscere cose che si verificheranno solo 100 anni dopo, sia in Brasile sia a Pechino. E in effetti poi, pensate, era un povero sacerdote, aveva solo dei ragazzetti, non aveva ancora fondato la congregazione e parlava del mondo intero, tanto che i suoi confratelli hanno detto: questo è un po' matto, e hanno pensato di portarlo al manicomio, letteralmente. E la scena è molto bella anche perché vi dice lo spirito, dicono a un cocchiere di venire con carrozza e cavalli per portare un personaggio al manicomio, e dice: mi raccomando, quando lo carichiamo chiudiamo la porta dall'esterno e via di corsa. E Don Bosco intuisce la scena, fa salire prima i 2 sacerdoti, poi chiude la porta e dice al cocchiere di andare dove doveva andare, e i 2 finiscono al manicomio. Ecco, ma per dirvi la poliedricità anche di quest'uomo, di una ricchezza enorme. Ma andiamo alla sostanza. La sostanza è che lui ha intuito che la sua vita aveva un fine: aiutare qualunque ragazzo, ve lo dico con le parole di Don Bosco, a salvarsi l'anima. E questo è l'obiettivo, da non fallire. La nostra vita termina non con la morte terrena, ma termina quando arriviamo all'abbraccio definitivo con il Signore. Ma se sbagli questo abbraccio, hai proprio buttato via tutta la vita. E Don Bosco diceva ai ragazzi: salvate la vostra anima. Poi lo diceva con 2 o 3 modalità diverse, molto belle, che voglio ripetervi perché vi entrino nel cuore. La prima diceva in latino: da mi animas cetera tolle, dammi le anime, tradotto meglio, dammi le persone, i soldi, le ricchezze, tientele pure, non mi interessano. Cioè, una scelta di campo: non cerco onori, gloria o potere, cerco un dialogo profondo con la coscienza della persona. Dammi le anime, che bello. Secondo modo di dirlo da parte di Don Bosco, direi simpatico, lo diceva quasi tutti i giorni ai suoi ragazzi: vi voglio felici oggi, vi voglio felici domani quando sarete adulti, vi voglio felici sempre quando saremo insieme in paradiso. Lui parlava del paradiso molto frequentemente, dicendo che in paradiso chiedeva al Signore di avere il giardino salesiano per poter giocare ancora, lo diceva ai ragazzi ovviamente, per stare in allegria, in compagnia con loro. Terzo modo con cui proponeva agli adulti, a noi educatori anche, diceva: io voglio che la gente possa, ogni persona possa essere buon cristiano e onesto cittadino. Capite le 2 polarità molto importanti? Quindi non è solo una visione chiusa nel guscio ecclesiale, ma è veramente una visione per cui lui diceva: probabilmente dovrei dire buoni cristiani perché possiate essere onesti cittadini. Capite il legame profondo? C'è una spiritualità che ti consente di realizzare la tua personalità a servizio della società. E a servizio della società, avendo provato questi ragazzi malandati e poveri, abbandonati, non andavano a scuola, solo i ricchi andavano a scuola, e neanche nelle scuole, andavano con dei precettori che andavano a casa loro a fare scuola. Allora Don Bosco inventa prima di tutto la formazione professionale, non esisteva, insegnare a fare il ciabattino, il sarto, il calzolaio, il cuoco, cioè tutti quei mestieri che permettevano a quei ragazzi di arrivare a lavorare con una competenza e avere quindi uno stipendio, un'onestà di lavoro. E poi si è accorto che ci voleva anche una scuola di più alto livello, e quindi tutte le scuole che noi oggi le diamo per scontate, a quell'epoca, se non le facevano questi personaggi, non le faceva nessuno. Le prime leggi Casati del Regno d'Italia dopo la unificazione sono del 1860, quindi nei primi 20 anni della vita di Don Bosco, prete nel 41, e Don Bosco che veramente dà l'input del tipo di scuole che bisognava fare. E poi l'altra iniziativa che Don Bosco prende è quella della pubblicazione di letture che possano aiutare davvero i giovani a crescere nella fede cristiana. E vi dicevo poco fa che sono più di 100 i titoli dei libri che lui ha diffuso, e ha avviato addirittura una collana perché potesse poi continuare anche dopo la sua morte. Ma l'obiettivo non poteva raggiungerlo lui da solo, era un obiettivo molto ambizioso. E allora ecco la sinergia di tutto quello delle persone che lo circondavano. E quando ha capito che per avere degli aiutanti veramente capaci di educare i giovani doveva formarsi di lui, non ha avuto dubbi, ha preso i ragazzi che aveva con lui, i più grandicelli, parlo dei 17 anni, dei 18 anni, e ha cominciato a dire: vuoi stare con Don Bosco sempre? Vuoi fare l'educatore come faccio io? E la congregazione salesiana nasce da ragazzetti, ragazzotti, giovanotti, insomma, dai 17 ai 22 anni, il primo gruppo di aiutanti che dicono: noi siamo i salesiani. E capite il coraggio e l'audacia di un uomo che propone un ideale da condividere, e da lì nasce la congregazione. E poi incontra una ragazza molto in gamba che già accoglieva ragazze, Madre Maria, che diventerà Madre Mazzarello, e le propone di fondare una congregazione femminile. Questa ragazza aveva 20 anni, anche lei non aveva il coraggio neanche di pensare a un'idea di questo tipo, ma aiutata Don Bosco, Don Bosco fondatore, Madre Mazzarello confondatrice, nasce la congregazione delle figlie di Maria Ausiliatrice. Ma poi a tutte le persone adulte diceva: voi dovete essere educatore dei giovani come lo sono io. E gli ha dato loro un nome: Salesiani Cooperatori, cooperare, lavorare con me. Ecco, lui sognava il mondo intero tutto di cooperatori salesiani, perché tutti devono essere educatori dei giovani che sono in mezzo a noi. Ci sarebbero mille altre cose molto belle, molto significative. Dobbiamo continuare l'Eucaristia. Cosa prendiamo per noi? Io direi: prendiamo le due colonne fondamentali della spiritualità di Don Bosco, imparate dalla sua mamma. La prima colonna, l'Eucaristia. E a quell'epoca non si dava la comunione ai bambini piccoli, c'era ancora tutta una visione giansenista, e Don Bosco diceva: no, ai bambini la comunione. E di lì nasce Domenico Savio, che diventa santo a 14 anni. Quindi la prima colonna, Eucaristia, naturalmente sostenuta dalla confessione. Quindi i suoi ragazzi si confessavano da lui, io dico ogni settimana, passava anche 10 ore in confessionale Don Bosco al giorno. E quindi anche per noi questa scelta, amicizia profonda con Gesù. Seconda colonna, Maria Ausiliatrice, la Madonna come colei che aiuta, che ti prende per mano. Lui diceva addirittura: come la mia mamma la sera quando vado a letto rimane alzata ad aggiustare i calzini, cose che non si fanno più, o a mettere in ordine la biancheria, così la Madonna è una mamma che nelle nostre case alla sera quando noi andiamo a letto aggiusta le cose sbagliate che abbiamo fatto durante la giornata. Affidatevi a Maria Ausiliatrice e vedrete cosa sono i miracoli. Ecco, queste sono le due colonne che io vorrei affidare a me e a voi, proprio per essere fedeli a Don Bosco, naturalmente con l'impegno di educare a tutti i livelli, sociale, scolastico, familiare, ambiente di lavoro, a educare con la nostra vita, con la testimonianza della fede che abbiamo nel cuore. Ringraziamo Don Bosco, ringraziamo il Signore soprattutto di tutti questi doni che dà e anche a noi li dà, e che ci dia tanto Spirito Santo da essere capaci di accoglierli e trafficarli come li ha trafficati Don Bosco.